Signore e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Stasera con me c'è Pietro per parlare della serata di martedì 2 aprile. Allora, continua la nostra cavalcata di film di Cronenberg al cinema La Compagnia.
Con grande soddisfazione.
Con grande soddisfazione nostra, e come potrebbe essere altrimenti. E questo martedì, non lunedì perché era Pasquetta, ci siamo andati a vedere Scanners. Scanners, un film del 1981, dove invece della solita mutazione fisica, vediamo che si affronta il tema della telepatia. In pratica, Cameron Vale è uno Scanners, un senza tetto apparentemente, che viene reclutato suo malgrado all'interno di una corporazione di fabbricanti di armi, questo per dare caccia a altri Scanners che però, a differenza della maggior parte degli Scanners sotto controllo, che sono mansueti, stanno cercando di attuare un piano malvagio di sterminio della razza umana, o qualcosa del genere, non viene approfondito troppo. Nel frattempo conoscerà invece un'altra donna e altri Scanners, e questo thriller si dipanerà creando uno dei grandi classici del cinema di Cronenberg.
Sì, è vero, questo è davvero un film cronenbergiano, pienamente cronenbergiano, però al contempo che pende secondo me più dal lato del B-movie che dei film, diciamo, più autoriali di Cronenberg. È divertente, Cronenberg l'aveva pensato già alcuni anni prima e aveva scritto un breve trattamento perché voleva vendere questo film a Roger Corman, il re dei B-movie degli anni 60, di cui abbiamo visto moltissimi film. La cosa non andò in porto fino a che, dopo i vari successi dei film come Shivers e Rabbit e Brood, più altri film che non facevano parte della rassegna, e Cronenberg era ormai un autore piuttosto affermato e riuscì a mettere in piedi questa produzione, però in maniera molto affrettata. Per sfruttare una possibilità di sgravi fiscali, il film venne messo in campo, come a volte succede, senza sceneggiatura, senza scenografie, senza niente. Praticamente Cronenberg racconta che se lo sceneggiava la mattina prima delle riprese, e diciamocelo, un po' si vede, perché la trama funziona, però a volte si vede che non è proprio limatissima. Comunque, decisamente un ottimo film che, insomma, regge ancora oggi molto bene il passaggio del tempo, secondo me.
No, assolutamente. In realtà questa cosa che mi hai detto mi ha completamente preso alla sprovvista, io non ne sapevo niente. però non mi stupisce questo aspetto della trama, perché ci troviamo davanti a una storia che funziona. Alla fine ti alzi dalla poltrona super soddisfatto, però si nota che, nonostante sia uno dei suoi film iconici, questo forse è uno dei più conosciuti, rispetto
vuoi soltanto per la famosa scena dell'esplosione della testa,
anche per quello
che però va detto che non è la sola scena bella di effetti speciali del film, ne no. Parleremo più avanti, ce ne sono diverse altre molto ben fatte,
assolutamente, però sorprende come rivederlo abbiamo notato che questo film, nonostante funzioni benissimo a livello di trama, era, diciamo, non brillantissimo, però nel complesso quasi esclusivamente si va a vederlo per le bellissime scene, secondo me, di possessione, che sono quelle che c'è la storia avvolta nel thriller, nel
diciamo che c'è, c'è tutto un giallo che poi diventa una storia di complotti. Il fatto è che però tutti questi elementi sono via via accennati nella trama e vengono un po' risolti con lo spiegone alla fine, anche un po' telefonato, va detto.
Però nel mezzo, tra tutte queste scene, vediamo queste bellissime scene di possessione, dove magari ci sono le parti più gore, come parlavi te,
sì,
dell'esplosione della testa, o la magnifica scena finale, di cui alla fine chiaramente parleremo. Però anche nei momenti statici, dove semplicemente troviamo Cameron e anche la donna, gli Scanners, che semplicemente che semplicemente vengono, come dire, inquadrati mentre fissano l'obiettivo, fissano la propria vittima, c'è una bellissima alchimia di regia fatta bene, musiche molto suggestive, dove vediamo alla fine due persone che si guardano.
È quello che crea una certa
crea una certa tensione e crea un'inquietudine fatta veramente bene, e lì si vede veramente la mano del regista, ma anche dell'aspetto delle musiche, oltre al reparto attoriale. Comunque è buono, ci troviamo davanti Jennifer O'Neill, che ricordiamo, l'abbiamo vista anche tanto tempo fa quando ci vedemmo Sette note in nero di Fulci.
È vero, negli anni 70 Jennifer O'Neill, attrice molto prolifica, sia al cinema che in televisione, aveva avuto un periodo italiano in cui girò appunto Sette note in nero con Fulci, ma addirittura fu coprotagonista in un film di Visconti, L'innocente. Quindi un'attrice di un certo calibro. Non brillantissimo invece l'attore che interpreta il protagonista. Il personaggio si chiama Cameron Vale, l'attore è Stephen Leck, che però questo è il suo unico film noto. Oltre a questo apparve in un altro film di Cronenberg molto bello, Inseparabili, in cui però Jeremy Irons gli ruba tutta la scena. E poi dopo si è dedicato, per fortuna, alla musica.
Parlando d'acciaio, qui troviamo anche un incredibile Michael Ironside nella parte di Revok.
Ora, se non sapete chi è Michael Ironside, fate male a guardare questo canale. Comunque, ve lo ricordiamo, è un grandissimo caratterista che è stato, tra gli altri, il professor Rashek in Starship Troopers e lo sgherro di Total Recall, oltre ad apparire... Sì, atto di forza, esatto. Oltre ad essere uno dei cattivi che c'era in Free Willy, questo non me lo ricordavo, ma in effetti a leggerlo mi è tornato in mente.
Non ho la più pallida idea di chi interpretasse, comunque sì, l'ho vista anche io.
E inoltre una menzione d'onore al professore, il dottor, come si chiama?
Il dottor Root,
personaggio importante di questo film, che è interpretato dall'attore Patrick McGowan, oggi sfortunatamente un po' dimenticato, ma che era uno dei volti più noti degli anni 60, avendo interpretato la parte del protagonista nella famosa serie TV britannica Il Prigioniero. Inoltre lo ricordiamo come il cattivissimo Re Edoardo in Braveheart.
C'è da dire, a differenza dei film che abbiamo visto finora con Cronenberg, qui si esplora non più la mutazione, ma la telepatia, un altro ambito, e poi anche nei film successivi diverrà abbastanza frequente.
Oddio, ora mi viene in mente soltanto nel film La Zona Morta. Certo, è di Cronenberg, però è un adattamento proprio del romanzo di Stephen King. Però il tema, diciamo, che andava molto di moda nel periodo, tra l'altro molto rilanciato appunto da Stephen King. Ma insomma, il tema della telepatia, dopo tutta l'ondata di interesse per i fenomeni paranormali, gli alieni, quelli degli anni 70, era molto in voga. Comunque, Stephen King, per dire, l'aveva esplorato in mille maniere diverse, in Carrie, in Shining, nella Zona Morta, e in un romanzo che era uscito proprio un anno prima dell'uscita del film di Cronenberg, che è Firestarter, di cui poi è stato tratto anche un film, L'Incendiaria. Comunque Scanners va detto, oggi forse un po' dimenticato come film, ma all'epoca ebbe un grande successo e ha avuto un enorme impatto culturale, ha lasciato comunque tantissimo, infatti è citatissimo, per dire, a me... Vedendo questo film mi sono tornati in mente tantissimi fumetti italiani, sono un grande appassionato di fumetti Bonelli, che lo hanno citato o proprio sono stati quasi dei remake. Ce ne sono tantissimi fumetti di Martin Mister, di Dylan Dog, di Nathan Never, che si chiamano Scanners, oppure ci sono avventure che ricordano tantissimo Scanners, o comunque tutti questi film ispirati al tema della telepatia.
Se chi andava a fare fumetti gli piaceva il cinema.
Vabbè, certamente. Però curioso come appunto questo film, cioè all'epoca ha avuto un certo impatto. Infatti, dopo alcuni anni ne vennero girati ben 4 seguiti negli anni 90, uno dopo l'altro. Seguiti che non avevo mai visto, che sinceramente dovremmo probabilmente recuperare.
Allora, di qui io l'ho visto il secondo e non mi pare fosse assolutamente male. Il 3 e il 4 pare sia una monnezza, però
vabbè, giustamente.
Non ho, diciamo, testimonianza diretta.
Curioso però che con il ritorno di questi temi in gran spolvero, penso a Stranger Things, sì, che ha ripreso a piene mani dai temi di Stephen King e in particolare dall'Incendiaria, a nessuno si è venuto in mente di fare un remake o un rilancio del franchise.
Di Scanners?
Certo. Potrebbe succedere.
Pericolosissimo, però.
Comunque, parlavamo di scene incredibili, oltre la famosissima, è inutile stare a riparlare sempre di quella scena dell'esplosione della testa. Te quale ti erano piaciute?
Assolutamente, ma chiaramente quella. Mi è piaciuta in realtà, guarda, interessante l'abbia detto, mi è piaciuta molto anche la parte in cui Cameron e Kim si trovano presi a questo attacco a tenaglia da due guardie e entrambi fissano una guardia alla fine del corridoio e c'è questo bellissimo campo e contro campo con loro due che guardano. Mentre le guardie cominciano a cacciarsi e lui vede in Kim la madre.
Ah sì, è vero, quella è una scena bella, molto ben costruita.
Quella c'è delle bellissime musiche, ma infatti quello dicevo, al di là di quelle scene di gore, di bellissimi effetti speciali, anche qui la regia e le musiche aiutano tantissimo in una scena che sarebbe potuta essere piattissima, di due che si guardano semplicemente. E invece ti tiene incollato.
Molto più sbombardoni invece lo scontro finale. Tra il malvagio Revok, che nome incredibile per un cattivo, e Cameron Vale, che si sfidano a sguardi cattivissimi, facendosi esplodere le vene, saltando i corpi, polverizzandosi, dandosi fuoco. Lì veramente un grandissimo applauso al grande mago del make-up Dick Smith, che tra l'altro aveva lavorato sul set di Il Padrino e ha vinto un Oscar per il make-up per Amadeus addirittura.
Non ci credo, ragazzi.
E ha lavorato anche nel bellissimo film di Zemeckis, La morte ti fa bella.
Assolutamente, quella scena delle vene che si pompano in questo liquido verde, la faccia che si smonta. Infatti, quindi, nel caso, quella scena Revok viene ripreso per fare la copertina del DVD.
Beh, assolutamente. Ma abbiamo parlato abbastanza approfonditamente di questo film, che ci è piaciuto. A cosa lo candidiamo?
Allora, dimostriamo tutto il nostro amore a Cronenberg ricoprendolo di Ninja d'Oro, di Nomination Ninja d'Oro.
Fatto.
Allora, iniziamo con...
La competizione è feroce.
Ferocissima. Iniziamo allora con una nomination come miglior attore per Michael Ironside, che qui nei panni di Revok ci ha regalato un telepate psicotico veramente da manuale, davvero un personaggio fatto benissimo, in contrasto in realtà con il protagonista non era niente di che. Abbiamo poi una Jennifer O'Neill nei panni di Kim, che anche lei dà un'ottima prestazione attoriale, ci è piaciuta tantissimo, e questo potrebbe essere il suo secondo Ninja d'Oro se viene confermato nella storia del club.
Incredibile.
Meraviglioso. E abbiamo un miglior oggetto inanimato, che è nella scena in cui entrano nell'atelier di questo artista Scanners, c'è questa, non so come definirla, io l'ho definita una testa con gigante con all'interno un boudoir, esatto. Un salottino,
cioè, che esattamente quella,
che a un certo punto viene presa a fucilate, comunque era un oggetto di pregio, vorrei averla nel mio salotto. Abbiamo una nomination per i migliori effetti speciali, ne abbiamo parlato tantissimo dell'ultima scena, ma anche della scena della testa, ma chiaramente anche della scena finale. Andiamo a nominare anche Howard Shore come per il miglior groove. In questo film c'erano delle musiche, come abbiamo già detto, validissime e molto suggestive. E infine, come miglior scena, last but not least, la scena finale del confronto tra Cameron e Revok, in cui, abbiamo detto prima, vola veramente tutto, arti e fiamme comprese.
Ottimo.
Detto questo, che cosa andiamo a nominare a chi chiaramente fosse piaciuto questo film?
Allora, a chi è piaciuto questo film, consigliamo un film che ha atmosfere e temi molto simili, e a noi era piaciuto anche discretamente in passato, l'adattamento del romanzo di Stephen King, L'incendiaria, del 1984, con una piccola ma già bravissima Drew Barrymore. Film che ha anche avuto un remake recente nel 2022, ma non l'abbiamo ancora visto, quindi non vi sappiamo dire per ora quale sia il migliore tra i due.
Sarà sicuramente nella lista. Comunque, a questo film il club ha deciso di dare un 7,5, che
sì,
mi sembra onesto.
Assolutamente. Forse si poteva anche dare un po' di più, ma insomma siamo arrivati a quello, però veramente un bel film da guardare.
Non siamo dei fan dell'8-meno, quindi ci fermiamo qui.
Bene, se vi è piaciuto questo film, vi invitiamo come sempre a mettere like, vi invitiamo a condividere, vi invitiamo a commentare, vi invitiamo a mandarci i vostri suggerimenti, i vostri interessi, qualunque spunto ci vogliate dare, e ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo film di Cronenberg. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci al prossimo appuntamento con il Club del Marcio.